Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Veniamo da te, Signore, e tu ancora una volta chiami per nome il tuo popolo. Ancora una volta stiamo rispondendo a un invito del Signore Gesù a fare comunione con Lui, a fare comunione tra di noi, a fare comunione con tutto il creato. Ancora una volta il nostro sì è un sì con le labbra, è un sì con il cuore, è un sì con il corpo. Chiediamo davvero al Signore che questa comunione diventi la sorgente della nostra felicità e domandiamo umilmente perdono per il nostro peccato. Signore Gesù, tu che sei la parola che crea, Kyrie eleison. Cristo Gesù, tu che sei la parola che libera, Christe eleison. Signore Gesù, tu che sei la parola che chiama e invia, Kyrie eleison. Dio onnipotente, ha misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduce alla vita eterna.
Amen.
Parto in questa domenica citandovi una ricerca che è stata condotta qualche anno fa da una università molto famosa. E vi cito questa università per due motivi. Prima di tutto per il risultato della ricerca che tra poco vi dirò e poi perché l'università che ha promosso questa ricerca è l'Università di Chicago negli Stati Uniti, che è la città dove attualmente abita e lavora il nostro padre Andrea Bianchini, e quindi è una città che collego a ricordi molto belli, oltre che essere la città natale del Santo Padre, però insomma per me è più importante per il momento padre Andrea che il Santo Padre. Allora, questa università ha condotto una ricerca sui lavori che rendono più felici. Quali sono i lavori che danno la maggior felicità? E i risultati furono sorprendenti, perché furono assolutamente inaspettati, ma pensate, furono confermati l'anno successivo da una ricerca del governo del Regno Unito e poi da studi analoghi in altri paesi, Italia compresa. La prima cosa che queste ricerche hanno mostrato è che ciò che rende felice un lavoratore non è innanzitutto il salario. Nella lista dei 10 lavori che rendono più felici non appaiono i mestieri super pagati, né i mestieri che garantiscono fama o prestigio. Allora vi leggo la classifica partendo dal basso. Quindi nono lavoro, ottavo e andiamo, poi ognuno di voi fa i suoi calcoli, fa le sue cose, poi se volete ne parleremo in un altro contesto. Allora, al nono posto gli ingegneri, che comunque è un lavoro che è entrato nella classifica dei lavori che rendono più felici. Poi all'ottavo gli educatori professionali, psicologi, scrittori, artisti, insegnanti, pensate, insegnanti al quarto posto tra i lavori che rendono più felici. Poi, terzo posto, quindi medaglia di bronzo, fisioterapisti, che anche qui mi chiedo, tutte le volte che il fisioterapista comincia a manipolare, senti delle urla, e poi si vede che questo rende felice il fisioterapista? Non perché fa soffrire, ma perché sta dicendo sto aggiustando un po' qualcosa che è incriccato. Al secondo posto i vigili del fuoco, e pensate, è per questo che mi piace un sacco, al primo posto i preti. Davvero, questa università ha detto addirittura, pensate, con una con una percentuale di oltre il 90% che i preti si dichiarano super felici del lavoro che fanno. È interessante, sono lavori profondamente diversi, certo, ma come mai sono legati dalla felicità? Notate, secondo gli studiosi, tutti questi lavori che generano felicità sono legati da un minimo comune che tutti hanno, cioè essere mestieri che sono legati alla cura degli altri, all'educazione, alla protezione o, se volete, semplicemente al dono di sé. Al dono di sé. Questo rende felici. Donarsi rende felici. Quando si pensa a... Ah, scusate, parentesi. Tra i lavori non sono stati considerati i genitori. Perché? Perché il risultato della ricerca era non sono pagati adeguatamente. Quindi non sono classificabili come lavori. Genitori, nonni, quindi mettiamo tutta questa categoria, lavoro che magari rende molto felici, però appunto lavoro sui generis perché in realtà non lo paga nessuno e questo non può entrare, capite, nei dati statistici ovviamente. Allora, torno a quello che vi stavo dicendo. Quando si pensa a un lavoro per diventare ricchi, per la propria autorealizzazione, per il proprio piacere, difficilmente si pensa a un lavoro che rende davvero felici. Un altro studio, stavolta dell'Università di Harvard, che dura in realtà, è uno studio che è partito 15 anni fa ed è ancora in corso, mostra che anche se inizialmente molti pensano che la felicità dipenda da ricchezza e fama, col passare degli anni risultano più felici non i più ricchi, ma coloro che hanno costruito relazioni significative, relazioni solide. Nel caso dei preti, dice sempre Harvard, alla donazione di sé, agli altri, si aggiunge l'essere con il Signore Gesù, lo stare con Lui, la preghiera, la meditazione quotidiana, lo studio della parola. Dice l'università, pensate, tutto questo dà bellezza e senso alla loro vita. Ecco perché, tutto sommato, non ci sorprende il Vangelo di questa domenica. Alla chiamata di Gesù, una chiamata molto semplice, venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini, i primi discepoli lasciano tutto, cominciano a seguirlo. Cosa c'era da aspettare effettivamente? Ci si potrebbe chiedere, seguire Gesù e prendersi cura degli altri, cioè diventare pescatori di uomini, è ciò che di più grande c'è e ciò che di più grande si possa desiderare. Quei pescatori erano giovani, avevano un lavoro, una casa, una fede, alcuni avevano già una famiglia, eppure lasciarono tutto. Se fossero rimasti nella barca, oggi, come potete immaginare, non sapremmo neanche i loro nomi. Come non conosciamo il nome di quel giovane ricco che non ebbe il coraggio di seguire il Signore Gesù. Gesù prese la loro vita e ne fece molto di più. E dopo 2000 anni siamo ancora qui a parlare di loro, di quello che hanno fatto, anche delle loro fatiche, anche dei loro peccati, anche delle loro incomprensioni, ma siamo qui a parlare di loro e siamo cristiani anche, non solo, ma anche grazie a loro. Lasciarono tutto e incontrarono molto di più. Che cosa hanno incontrato? La felicità. Nella vita, sapete, a volte è necessario avere il coraggio di cambiare. In realtà la nostra vita è continuo cambiamento. Devi cambiare e questo significa che devi vivere. diceva e dice un filosofo tedesco che si chiama Sloterdijk. Cambiamo ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo. Oggi si parla anche a livello psicologico dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. La formazione permanente, i preti hanno questo, la formazione permanente. E c'era un mio amico prete di Roma che mi faceva completamente calvo, era più giovane di me ed era completamente calvo, lui diceva che era già formato perché per lui la permanente era impossibile. E invece no, i vescovi giustamente insistono sul formarsi tutta la vita. Gesù ha cambiato la vita di questi pescatori e vuole cambiare anche la nostra, perché anche oggi il Signore chiama e se sentiamo la sua voce abbiamo la possibilità di metterci dietro a lui, di metterci alla sua sequela. Gesù, sapete, chiama innanzitutto a stare con lui. Che cosa vuol dire stare con lui? Come la nostra vita cambia stando con lui? Con alcune azioni che facciamo sempre senza stancarci. La preghiera ci cambia. Se non è una ripetizione meccanica di parole, cioè se in quello che dici ci stai e fai fatica magari a starci in quello che dici. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Si fa fatica a stare in queste parole, perché si fa fatica a chiedere scusa e si fa fatica a ricevere delle scuse. Eppure queste sono parole che cambiano davvero il cuore. Poi meditare, cioè dare tempo ai tuoi pensieri. Meditare vuol dire anche scegliere i pensieri. Quali sono i pensieri importanti? E quali sono i pensieri che devi mollare, Perché ti stanno avvelenando. E la meditazione non si improvvisa, si impara tutti i giorni. Ascoltare la parola, magari qualche volta provare anche a studiarla, ad approfondirla. Oggi è la domenica della parola, guarda caso. Stiamo celebrando questo. E poi, in secondo luogo, il Signore chiama a stare con Lui, ci chiama a diventare pescatori di uomini. Anche oggi abbiamo delle reti. Sapete che una delle più potenti reti che abbiamo oggi è la rete informatica, i social, internet. E in mezzo a tante cose che anche in internet sono pericolosi o sono inutili, noi possiamo metterci un messaggio bello, una parola di senso, una preghiera, possono fare grande differenza. Mi permetterei di aggiungere con un po' di discrezione, cioè nel senso che a volte capita che la mattina quando mi sveglio ho 42 messaggi, buongiorno, 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 tazzina di caffè, se dovessi bere tutti i caffè che mi augurano sarei già morto per infarto, un fiore eccetera eccetera, e a metà giornata buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio, la sera buonanotte, 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 e io faccio la figura del maleducato perché non riesco a rispondere a tutto, però è un pensiero. È un pensiero che qualcuno ha per me. Magari se non fosse standardizzato, e uno ci pensa davvero a un augurio che fa, a una preghiera che dice, a un segno che manda anche via WhatsApp, sarebbe ancora più bello, più impegnativo, quindi ne mandi di meno, però sicuramente più bello. Anche questo è un modo che può aiutare la vita degli altri a passare diversamente la giornata. Non servono discorsi lunghi, basta poco. Gesù stesso, vedete all'inizio della sua predicazione, che cosa ha detto? Poche parole, convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Poche parole che dicono tutto. Concludo con una testimonianza di una santa che ho scoperto la settimana scorsa, Paola Elisabetta Cerioli, che è vissuta nel 1800 ed è fondatrice dell'Istituto della Sacra Famiglia. È nata qui vicino a noi, è nata a Soncino, in provincia di Cremona, e ha vissuto un po' nelle nostre zone, tra Cremona, Brescia, Bergamo. Dice, dopo la morte, lei era sposata, muoiono i suoi figli, muore il suo marito, lei cambia totalmente la vita, abbandona ricchezze e privilegi perché era nobile e si consacrò a Dio. E ovviamente, quando lei fa questa scelta, fondamentalmente le danno della matta. Hai preso una botta in testa, cosa ti è successo? E lei risponde così, vedete come parla il mondo e qual ne è il suo spirito? Quando si opera da pazzi, si è reputati da senno, e quando si fa il bene, si è sempre reputati stolti. Andiamo a ringraziare il Signore che ce l'ha fatto capire. Purtroppo lo ero anch'io, stolta, schiava delle massime del mondo. Finalmente i proverbi non mi fanno più paura. Forse i ricercatori di Chicago, di Harvard e di tante altre università si sono stupiti scoprendo che i preti, le suore, i religiosi, i cristiani che vivono il Vangelo risultano tra i più felici degli intervistati. In realtà forse dovremmo dire che siamo noi a stupirci della loro meraviglia.